amici e la storia continua. Le origini del papato moderno. Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo si afferma il primato romano sulle antiche chiese, del pontefice sulla gerarchia ecclesiastica e del suo potere su quello imperiale. La riforma gregoriana e un papa da primato. Con Leone IX prende forma in principio della supremazia del vescovo di Roma, l'unico depositario della fede della legge da applicare in tutte le chiese col benestare dell'imperatore. Il 5 ottobre 1056 morì Enrico III di Franconia, re di Germania, re d'Italia, imperatore romano. La malattia fu improvvisa e inaspettatamente grave, ma ciò nonostante la sua morte potrà essere solenne e pubblica come si conveniva ai potenti, vegliata dai grandi aristocratici dell'impero. C'erano anche quelli in disgrazia. L'Augusto moribondo lasciava un figlio di 3 anni, esposto a tutti i pericoli della minorità, della tutela e della successione, e concedeva il perdono imperiale in cambio dell'impegno di tutti. E tutti giurarono fedeltà al futuro Enrico IV, pronti a tradirlo alla prima occasione. Ed Enrico III moriva inaspettatamente e la sua morte fu piena di conseguenze. Il nuovo Davide. La storia è più spesso frutto dell'imprevisto, degli inciampi e delle rotture che non di uno svolgimento ordinato e pianificato. La morte di Enrico III influì e moltissimo sull'andamento di quella riforma delle istituzioni ecclesiastiche di Occidente, che era stata fortemente voluta proprio dai re di Germania e dagli imperatori, e di cui il defunto Enrico era stato protagonista. Nel 1046 il rigoroso San Pier Damiani l'aveva salutato con queste parole: «Si allettino i cieli, esulti la terra, poiché nel suo re veramente si riconosce che regna Cristo, e sulla soglia della fine del secolo si rinnova l'aureo secolo di Davide». Pier Damiani era un fine rettore e sapeva bene quali sfumature si leggevano nel suo panegirico. Enrico III era prossimo a essere incoronato imperatore e aveva già ricondotto in terra la giustizia, rimuovendo da Ravenna un arcivescovo indegno. In lui si manifestava il Cristo. Dunque, era il trionfo della regalità, era il ritorno del tempo di Davide, il re giovane, prefigurazione di Cristo. Con lui sarebbe ritornato il secolo d'oro. Ma perché? Cerchiamo di vederci un po' più chiaro. Il servizio del re. Nell'undicesimo secolo non c'era separazione fra le istituzioni ecclesiastiche e quelle secolari. Era così sin dalle origini, da quando i vescovi del III-IV secolo avevano assunto le funzioni che gli imperatori o i loro funzionari provinciali non riuscivano a garantire. Approvvigionamento annonario delle città, la difesa militare, il funzionamento dell'amministrazione e dell'ordinamento del pubblico. Del resto, i vescovi appartenevano alla stessa aristocrazia che avevano sempre governato. E le cose non cambiarono nei secoli seguenti. Le sedi episcopali, le grandi abbazie i piccoli monasteri, persino le cappelle di campagna, furono sempre di pertinenza degli uomini che appartenevano alle aristocrazie dominanti. Naturalmente, cambiando le dominazioni, mutavano le aristocrazie. Nei secoli VIII, IX, anzi, le istituzioni ecclesiastiche entrarono a pieno titolo nel sistema di alleanze, benefici e garanzie, il sistema vassallatico beneficiario, sul quale si reggeva la superiore autorità dei re e degli imperatori, quelli franchi prima, quelli germanici poi. I vescovi non erano soltanto i controllori della fede, ma anche i fiduciari, per così dire, dei re, al pari dei conti e delle altre autorità delegate o riconosciute dal potere pubblico, che esercitavano il potere locale e decentrato. E come i conti, i vescovi erano tenuti a prestare il servizio al re e anche a seguirlo in guerra assieme con i loro armati, e non era raro neppure che morissero in battaglia. Dunque, i re si trovarono al vertice di un ordinamento duplice, quello secolare e armato e quello ecclesiastico, altrettanto armato e legittimato dall'investitura. Il re, nel consegnare al vescovo il pastorale e l'anello episcopale, gli riconosceva anche l'autorità di esercitare i poteri pubblici o regali, vedi, regalia. Pericolo tangenti. Come i suoi predecessori, Enrico II e Corrado II e anche Enrico III, aveva favorito la riforma delle istituzioni ecclesiastiche. Era stata combattuta la simonia, vale a dire il malcostume per cui si comprava l'elezione episcopale. La corruzione, insomma, oggi parleremo di tangenti o bustarelle, e questo sistema aveva fatto sì che giungessero al rango episcopale uomini incolti, impreparati, di condotta scandalosa, ma anche personaggi che non erano collegati direttamente o indirettamente con l'imperatore. Il meccanismo della cooptazione andava dunque rinvigorito attraverso il ripristino delle procedure appropriate, favorire la formazione e la preparazione di un clero adatto a rivestire la grande responsabilità spirituale che comportava l'ufficio episcopale, come fecero i re di Germania nella prima metà dell'undicesimo secolo, e significava anche controllare e quindi selezionare gli uomini annessi al clero. Non per nulla alcune sedi episcopali, Liegi, Eichstätt, Bamberga, furono centri di studi ecclesiastici e non a caso gli uomini che provennero da questi centri furono molto spesso legati al re da rapporti di alleanza familiare, se non da relazioni di consanguineità. www.redigio.it e la storia continua.